Amici sportivi della Radio Vaticana, ben trovati da Luca Collodi, grazie a Gustavo Messina per la parte tecnica, Maria Serena Tuglio e Luciana Fantini. Saluto in studio Antonio Menenti, grazie Antonio per essere ancora una
buona
volta.
Buona giornata e grazie a voi.
Con noi saluto anche i nostri collaboratori Patrizio Ciprari e Andrea De Angelis che sono qua in studio, avremo modo poi di parlare di alcuni argomenti con loro. Ma il primo punto riguarda il nostro Massimiliano Castellani, in diretta dalla redazione sportiva di Avvenire a Milano. Massimiliano, buona giornata.
Buona giornata Luca.
Allora, grazie. Ieri una giornata che potremmo dire, o è troppo coraggioso dirlo, ha riaperto il campionato?
Secondo me ci sono ancora i presupposti per divertirsi un po'. Dobbiamo ringraziare il Napoli che ci ha dato questa possibilità, perché un Napoli che sembrava ormai già pensare alla prossima stagione invece si è risvegliato, ha regalato una grande serata ai suoi tifosi e soprattutto mette l'Inter adesso nelle condizioni di guardare più alla matematica, all'aritmetica e soprattutto guardarsi le spalle da questo Milan che è in grandissima forma.
Alcune storie che arrivano dal campionato, quella della Roma, qui abbiamo in studio Antonio Menenti. Che cosa sta succedendo alla Roma, Castellani? La tua interpretazione, poi sentiamo uno sportivo vicino alla Roma come Menenti. La sensazione è che qualcosa stia per accadere alla Roma, però qualcosa che forse non va nel senso auspicato dalla famiglia Sensi.
La crisi della Roma, come noi diciamo spesso, ogni partita, ogni risultato ha un suo effetto economico, una sua conseguenza economica. Quindi il fatto che la Roma al 99% ormai è fuori dai quattro posti per la Champions significa una perdita economica notevole ed è un po' il capolinea di questa famiglia che è stata molto generosa, a cominciare da Franco Sensi, papà Sensi, che poi ha trasmesso il testimone a sua figlia Rossella. E quindi in questo momento credo che ci sia l'urgenza da parte della famiglia Sensi di vendere la società al miglior acquirente.
Antonio Menenti, tu da tifoso romanista come vedi la situazione?
Forse è meglio lasciar perdere il tifoso, andiamo ad analizzare obiettivamente le cose. Abbiamo da una parte una squadra che in questo momento, diciamo così, si è persa, tra virgolette. Ci sono fortuni, c'è il tecnico che forse non va più tanto d'accordo con i giocatori e c'è...
Questo è un vecchio problema, a dire la verità.
Sì, che si è evidentemente riproposto in una certa maniera, anche perché sì, i giocatori fanno la loro partita, ma Rossella Sensi stessa ha detto che forse il mister Spalletti ha sbagliato l'assetto tattico in campo, ha chiesto perché non venisse messo un giocatore e non un altro. Quando incominciano queste diatribe all'interno della squadra tra presidente o amministratore delegato che sia e allenatore, ci sono dei problemi fondati. Perché se io faccio il tecnico e gli altri facciano il loro lavoro. Quindi tutta questa fiducia al mister in questo momento evidentemente sta scemando.
Castellani, sei d'accordo in questo primo punto, in questa analisi che sta facendo Menenti? Cioè si è rotto qualcosa tra la società e l'allenatore Spalletti?
Sì, si è rotto qualcosa e per il solito gioco dell'ipocrisia del calcio la storia di un allenatore cambia a seconda dei risultati. L'anno scorso per 45 minuti all'ultima giornata la Roma aveva addirittura strappato lo scudetto all'Inter dopo una grandissima rimonta. In questo momento si evidenziano semplicemente invece i limiti tecnici, tattici di Spalletti, il quale però secondo a disposizione una rosa che non è all'altezza di poter competere per i grandi traguardi, anche se in Champions ricordiamoci che è la squadra che è andata più avanti delle italiane.
Ci sono altre due novità, e cioè l'interessamento dell'industriale tedesco Flick e anche il nuovo stadio che si sta per costruire. Evidentemente sul piano più economico il nuovo stadio sta attirando anche gli interessi di nuovi imprenditori vicini alla Roma. Cosa ne pensi anche di questo?
Penso che adesso l'urgenza della Roma è quella di far cassa, e quindi prima di pensare agli stadi, prima di pensare a chi potrebbe essere il futuro acquirente, credo che si debbano fare un po' dei discorsi proprio remunerativi, cedendo purtroppo 3-4 giocatori importanti e poi trovare finalmente veramente una cordata che esista, perché negli ultimi anni abbiamo assistito a degli interessamenti fantomatici.
Non pensi che in questo però la famiglia Sensi oggi si presenti a questo appuntamento indebolita?
Si presenta in ebollita perché purtroppo presenta un prodotto, perché parliamoci chiaro, la Roma è, come tutte le altre società, ormai è un marchio, tant'è che è anche quotato in borsa. Si presenta con una squadra che non è più quella irresistibile e accattivante dell'anno scorso, con un Totti che ha un anno di più e che comunque è sempre alle prese con grossi problemi di infortuni. Quindi diciamo che è una Roma che è diventata, suo malgrado, una squadra di secondo piano.
Menenti.
Le analisi sono differenti. Forse il mister Spalletti, cominciamo da lui, ha avuto dei grossi problemi nel gestire la squadra quest'anno, anche per i diversi infortuni dei giocatori che già sono una rosa ristretta a un certo livello. Calcolando che poi è stata fatta la Champions, campionato e Coppa Italia, i giocatori erano quelli che erano, è stata fatta una preparazione evidentemente non atta ad affrontare questo tipo di incontri e quindi il mister si è ritrovato in una certa situazione. L'altra cosa è l'aspetto monetario. Intanto cominciamo subito a dire che anche se venisse approvata la costruzione dello stadio, stiamo parlando di un investimento che comincerà a dare dei soldi tra 5 anni, perché quest'anno verrebbe approvato, ci vogliono 3 anni per la costruzione, comincerebbe a produrre dal 5º anno in poi. Quindi non è una cosa che va bene per una squadra autogestita in questo momento, autofinanziata soprattutto. L'altra cosa è la società. Le proposte forse non erano tanto fantomatiche in passato, sicuramente ci possono essere degli interessamenti, ma in questo momento e a queste condizioni l'unica maniera, forse, come dice il nostro Castellani, è quella sicuramente di andare a vendere alcuni pezzi che comunque in questo momento non andrebbero più venduti alle condizioni di un anno fa, ma saranno fondamentalmente svalutati.
Comunque vada, nella migliore delle ipotesi si va a smantellare una squadra e quindi a cambiarla completamente per riacquistare chissà chi. Castellani.
Sul fronte degli acquisti io non so se la Roma abbia già un progetto, sul fronte delle cessioni invece si parla ormai da molto tempo di Meksex, che dovrebbe addirittura arrivare qui a Milano, al Milan, parla di un Aquilani che anche lui potrebbe benissimo rientrare in questo discorso delle cessioni. Io mi auguro che la Roma mantenga, diciamo, l'ossatura di squadra importante di questi ultimi anni. Soprattutto, secondo me, va data ancora fiducia a Spalletti, perché non vedo quale possa essere il potenziale sostituto.
Andiamo, visto che quest'oggi ci soffermiamo sulle squadre romane, a parlare, per chiudere questo capitolo, poi parleremo ancora di razzismo, della Lazio, perché la Lazio anche qua sembra una storia, una favola, ma insomma con l'Atalanta ha gettato via un'altra occasione europea. Come ti spieghi questa gestione della Lazio, o comunque questo rendimento della Lazio così alternante? È casualità? È tutta casualità?
No, non è casualità. Io l'altro giorno facevo una disamina insieme a Gigi Simoni e lui giustamente spiegava che tutte le squadre che sono partite prima per Intertoto, per qualificazioni UEFA, e non hanno una rosa così ampia, hanno pagato. Basti partire, e soprattutto l'impostazione della preparazione. Lazio, Udinese, Napoli, Fiorentina stessa, che disputava la Champions, hanno fatto un tipo di preparazione per essere subito in forma. Non a caso, prime 10 giornate, se ci ricordiamo, l'Udinese e il Napoli viaggiavano zona scudetto. La Lazio stessa ha avuto delle ottime fiammate, e quindi diciamo è un discorso di calo fisico, oltre al fatto che c'è anche una certa ingenuità di fondo che è tipica di questa Lazio.
Quindi vogliamo mettere un pochino, tra virgolette, io uso un termine forse un po' eccessivo, sul banco degli imputati i preparatori atletici, i medici?
Beh sì, i preparatori atletici possono avere delle responsabilità, ma bisogna anche dire che fanno anche un tipo di preparazione mirata a quelli che sono gli impegni immediati. Quindi è chiaro che se il campionato comincia a luglio è inevitabile che dopo 6-7 mesi ci sia un logorio, anche perché la Lazio non ha certo la rosa dell'Inter o del Milan per poter fare i giusti ricambi.
Ci fermiamo un attimo perché vogliamo tornare a parlare di razzismo. Lo abbiamo fatto anche la settimana scorsa con i cori contro Balotelli durante Juventus e Inter. Voi come Avvenire questa settimana di questo tema ve ne siete occupati molto. La domanda è questa: si può parlare veramente di razzismo dei fischi dei tifosi della Juventus a Balotelli? Ed è una domanda che potrebbe essere anche un po' pericolosa, perché personalmente non sono d'accordo nel parlare di razzismo. Tu cosa ne pensi?
Ma io penso che quando ci sono dei cori, degli insulti nei confronti di un giocatore di colore all'interno di uno stadio, subentra una strumentalizzazione molto forte. Non a caso Balotelli è stato fischiato da una tifoseria come quella della Juventus, dove invece apprezzano notevolmente giocatori di colore, a cominciare dal loro primo idolo di colore che è Sissoko in questo momento. Quindi diciamo che noi abbiamo affrontato l'argomento parlando con un sociologo che è Mauro Valeri, che tra l'altro è il fondatore dell'Osservatorio sul razzismo e antirazzismo nel calcio, e lui giustamente ha tratto la teoria del fatto che Balotelli è un giocatore di grossa personalità, ha 18 anni ed è un nero italiano, e secondo me nella nostra cultura abbastanza provinciale ancora non rientra questo tipo, questa tipologia di personaggio e soprattutto di giocatore che possa essere accettato e condiviso. Oltre al fatto poi che c'è anche un aspetto caratteriale di Balotelli che è abbastanza preoccupante, nonostante i 18 anni, che possono essere la sua attenuante, il fatto che è un grandissimo provocatore e in ogni stadio, non ultimo ieri sera a Napoli, si becca le sue bordate di insulti e soprattutto di reazioni giuste, tra l'altro a volte da parte degli avversari.
Quindi tu sei d'accordo nel parlare, i cori contro Balotelli non erano razzisti in sostanza?
Io penso che gli episodi di razzismo ci sono a volte in Serie C, in alcuni campi dove non arrivano le telecamere, quelli vanno monitorati, come ci ha detto Mauro Valeri, perché ne accadono tantissimi.
Beh, lì c'è un discorso a parte, lì c'è anche tanta violenza spesso nei campi, esatto, di Serie C, esatto, di Serie D. Nessuno ne parla.
Esatto, io a memoria ricordo forse come unico gesto veramente razzista e deprecabile nei nostri stadi il grande affronto che venne fatto al giocatore del Treviso Molade 9 anni fa, quando a Terni, quando lui entrò in campo, addirittura i suoi stessi tifosi trevigiani abbandonarono lo stadio, e ricordiamo anche che 7 giorni più tardi i suoi compagni di squadra però si presentarono con il volto nero sporco di lucido di scarpe per dimostrare che tutti loro erano neri e quindi solidari con il loro compagno di squadra. Ma per il resto io diciamo che penso che tutto quello che viene riferito al razzismo è solo strumentalizzazione all'interno del calcio italiano.
Sul razzismo andiamo ad ascoltare, grazie a Patrizio Ciprari che ora ce ne parlerà, invece cosa ne pensano big del calcio, anche big istituzionali del calcio e non tanto calciatori, come Antonio Materrese e Giancarlo Abete, tra qualche istante, perché Patrizio Ciprari ha seguito proprio a Roma nei giorni scorsi un incontro sul tema del razzismo nello sport e nel calcio.
Sì, buongiorno Luca, abbiamo raccolto varie testimonianze che passano insomma le parole di presidenti, allenatori, dirigenti e politici stessi per quanto riguarda un tema scottante che è il razzismo. Gli insulti razzisti durante una partita non sono una novità, tutto sommato io penso che per quanto riguarda l'ultimo episodio Balotelli ci sia stata forse anche un po' di strumentalizzazione, perché forse questa volta se ne parla perché la partita era una partita match comunque sotto tutti i riflettori. Il razzismo secondo me ha radici molto molto avviate, ma in questo modo, nello stesso caso abbiamo visto episodi in Francia, in Germania, in Spagna, ricordo Eto'o, non lo so. Bisogna dividere le due strade, guardare bene cos'è il razzismo, quali sono invece gli insulti e i cori contro un grandissimo giocatore che però ha anche un carattere molto...
E quindi più genericamente si può parlare di violenza, perché sì, di questo poi si tratta. Allora, tu hai raccolto delle voci molto importanti e, se sei d'accordo, andiamo a sentire cosa del razzismo ne pensano.
Eccoci con Antonio Materrese, presidente della Lega Calcio. Cosa ne pensa dell'ennesimo episodio di razzismo che ha colpito il calcio stesso e la nostra società?
È stata una mancanza di civiltà in occasione di una partita molto delicata, perché ha scosso gli animi di tutti quanti noi e mette in allarme che quel fenomeno del razzismo non è ancora un fenomeno debellato e noi dobbiamo impegnarci con tutti gli strumenti per evitare che questo deflagri in tutto il sistema. La federazione, noi come federazione abbiamo le norme per poter punire, ma soprattutto dobbiamo prevenire piuttosto che punire. Dobbiamo prevenire con comportamenti nostri, le società si stanno adoperando a lanciare messaggi di civiltà nei confronti di tutti e questo continueremo a farlo con maggiore intensità.
Quindi insomma una maggiore educazione e sensibilità nel rispetto dell'altro.
E questo è la regola di vita, la regola di vita cristiana, la regola di vita civile. Noi, se noi rispettiamo il prossimo, rispettiamo noi stessi, quindi è una regola che va ancora di più accentuata nei momenti di difficoltà della crescita di una città difficile come la nostra.
Una lotta contro il razzismo che passa soprattutto anche da squadre e giocatori, però.
Indubbiamente, i comportamenti dei giocatori danno un segnale forte, perché se loro in campo non hanno un comportamento corretto e vanno al di là della buona educazione, questo si ripercuote sugli spalti e di conseguenza c'è, diciamo, una sinergia negativa che non aiuta noi a crescere.
Siamo con il presidente della FIGC, che è Giancarlo Abete. Dottor Abete, dopo l'ennesimo caso di razzismo, pensa possa esserci una modifica delle leggi attuali su quest'ultimo? Insomma, lo stop della partita solo per striscioni offensivi non basta più?
Ci può essere un rafforzamento e lo valuteremo in occasione del Consiglio federale del 5 di maggio del quadro normativo, tenendo conto comunque due considerazioni. La prima, che il nostro quadro normativo è molto avanzato rispetto alla stessa FIFA, alla stessa UEFA, e quindi da questo punto di vista un rafforzamento significherebbe andare più oltre. La seconda è che bisogna sempre avere la centralità dell'attenzione all'ordine pubblico nello stadio, perché le responsabilità di sospendere una partita in relazione al fatto che ci sono nello stadio decine e decine di migliaia di persone deve avere un livello di coinvolgimento organico da parte di responsabili della sicurezza del Ministero dell'Interno, perché altrimenti diciamo l'odiosità di determinati comportamenti, se gestita male, può determinare effetti ancora più complessi.
Bruno Conti, direttore tecnico della AS Roma, nonché ambasciatore per la finale di UEFA Champions League 2009. Qual è l'impegno del calcio italiano contro il razzismo?
Ma io penso che già la federazione abbia dato un segnale, e penso che da parte di tutti noi bisogna dare questo esempio e poi continuare a farlo.
Siamo con Renzo Olivieri. Lei pensa che il problema del razzismo sia importante e come si può risolverlo?
È importante in un momento, si risolve con la convinzione, spiegando che sono stupidi. È un segnale di regresso, è un segnale di non apertura a un mondo che sta cambiando. Prendere atto a quello che sta succedendo vuol dire essere arretrati, vuol dire essere ignoranti. Ripeto, poi credo che alla base ci debba essere il discorso di amore per l'uomo, poi, perché se non abbiamo capito questo vuol dire che abbiamo capito poco.
Fino ad oggi si è fatto troppo poco?
No, si è fatto. Bisogna considerare che l'Italia è in un momento di passaggio, non è che arrivino grandi messaggi anche dai nostri politici. Tante volte si fa a gara a far sentire lo straniero come una persona che impiccia, poi alla fine viene questo. Quindi noi dell'ambiente dello sport, che siamo impegnati a questo, poi sentire magari qualcuno che ci viene a dire e tre giorni prima hanno fatto discorsi che hanno fatto, questo qui mi fa peggio, ecco, che sentire cori, che bisognerebbe che si guardassero dentro. E tanto è frutto dei discorsi che vengono da una certa politica.
Siamo con il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Presidente, quale sarà l'impegno della sua società per quanto riguarda il razzismo nel calcio?
L'impegno è un impegno che già la società, da quando sono diventato presidente, ha intrapreso da 5 anni, combattendo ogni forma di razzismo, perché cercando di scoprire i valori autentici del mondo sport, che sono il superamento di steccati di carattere sociale, culturale, economico, e quindi di conseguenza abbiurare qualsiasi forma di diversità. Anzi, lo sport deve unire, non deve dividere. Sicuramente educare i giovani, la cosa che sta facendo la Lazio 2 volte alla settimana, andando nelle scuole, per educare i giovani alla riscoperta della cultura, della legalità e i valori fondanti dei valori dello sport, che sono i valori fondanti della società civile.
Siamo con l'onorevole Fabio De Lillo. Allora, onorevole, come giudica l'ennesimo caso di razzismo?
Beh, lo giudico malissimo, nel senso che possiamo più, basta con lo sport e fraternità. Lo sport deve essere qualcosa che unisce, non si può appunto utilizzare lo sport invece per fare atti del genere, atti di razzismo. Bisogna avere però tutti quanti i componenti di questo grande carrozzone, avere la consapevolezza che anche i giocatori negli atteggiamenti in campo debbano non suscitare nessun tipo di protesta da parte del pubblico.
Grazie ad Adriano Vitali per la messa in onda di questi inserti curati da Patrizio Ciprari. Castellani, belle parole.
Ma belle parole che ci sentiamo ripetere in continuazione. Io ho trovato due interventi un po' l'opposto. Uno, tra virgolette, un po' ipocrita, che quando parliamo della possibilità di sospendere le partite e di adottare le norme che già ci sono perché non vengono mai fatte. Questi episodi si verificano domenicalmente e non è mai stata sospesa nessun tipo di partita.
Anzi, le società poi fanno ricorso se c'è, esatto, qualche provvedimento, come ha fatto la Juventus.
Esatto. Oltretutto, poi vengono date delle multe che possono essere in questi casi massimo di 20.000 euro, ma che poi si riducono a cifre irrisorie, e che la Lega, a differenza della UEFA, non ha mai riutilizzato per fare delle campagne di sensibilizzazione contro il razzismo. Prendo pretesto poi da questo discorso, sul discorso delle norme. Noi veniamo da un sabato sera in cui a Firenze è successo di tutto. Si era parlato di trasferte vietate, di biglietti nominali. A Firenze sono stati costretti a far entrare qualche centinaia di romanista sprovvisto di biglietti perché avrebbero creato disagi all'ordine all'ordine pubblico della città.
Ma questi romanisti come hanno fatto a raggiungere Firenze? Molti, tra l'altro, ho letto, hanno usato i treni regolarmente senza pagare il biglietto, nessuno ha detto niente.
Allora, quando parliamo quindi di normative, di leggi ferre, di regolamenti che possono essere adottati, io credo che si cada veramente in un'ipocrisia incredibile e secondo me grossissima responsabilità in questo caso ce l'ha chiaramente l'organizzazione del sistema calcio, dalla Lega alla Federcalcio, per passare poi ai club che chiaramente hanno la responsabilità oggettiva.
Ma qui è la riprova che ci sono in campo interessi economici e nessuno ha interesse, sottolineo nessuno, ad alzare il tiro, perché qui si rompe il giocattolo, Menente.
Assolutamente sì, ma di questo ne abbiamo già parlato fin troppe volte. Continuiamo a ribadire questa storia, come la mia proposta assurda, che era quella di impedire proprio alle squadre che vanno contro queste normative di giocare e quindi di far entrare dei soldi nelle casse di queste squadre che non si mettono in regola o dei tifosi che sono fuori regola. Ma tanto sono tutte proposte che poi alla fine vanno a cadere nel vuoto, come vediamo oramai da anni, e da chi allo stadio è andato per molti anni e proprio per questi motivi ha dovuto abbandonare lo stadio tipo me.
Castellani, a proposito di giocattolo che si rompe, c'è poi il problema economico di molte società. Il rischio è che i prossimi campionati veramente vedano fallire tantissime società, forse non tanto di Serie A e di Serie B, ma delle serie minori.
Eravamo rimasti a una decina di società di Serie B che non pagavano gli stipendi. C'è il caso eclatante del Treviso, che credo non abbia dato ancora una mensilità alla propria squadra, e addirittura ricordiamoci l'episodio grottesco di Abel Balbo che viene chiamato a guidare questa formazione, dopo due settimane è costretto ad andarsene perché ha trovato uno scenario di bando. E il Treviso appartiene poi tra l'altro a una regione, il famoso Nord-Est, ricco e opulento e soprattutto sviluppato industrialmente, e invece si ritrova con una società di calcio che è un po', diciamo, l'emblema di questo calcio che sta facendo crack da un punto di vista finanziario.
Mentre tutti guardano la Coppa dei Campioni o alle coppe internazionali per avere soldi in cassa, abbiamo parlato all'inizio della Roma, la mancata qualificazione in Coppa dei Campioni o in Champions League, come si dice oggi, porta un danno economico alla società. Siamo quasi in chiusura, allora ancora a Patrizio Ciprari, sì. Con Andrea De Angelis hanno curato l'arrivo della Coppa dei Campioni, sì, a Roma per la finale.
Sì, la cerimonia di consegna del trofeo della UEFA Champions League proprio a Roma, qui in Campidoglio.
E allora con Adriano Vitali andiamo ad ascoltare anche questo inserto.
Siamo con il presidente della FIGC, Giancarlo Abete. Per il terzo anno consecutivo vi è un netto dominio nelle fasi finali della Champions delle squadre inglesi. Quali sono i fattori che possono spiegare ciò?
Beh, c'è una forte competitività sul versante delle risorse disponibili da parte delle squadre inglesi, con capitali che sono arrivati anche dall'estero, nel senso che ci sono molti investitori che hanno investito sul calcio inglese, e c'è anche una capacità di gioco, un traino della Premier League che comunque è la manifestazione, il campionato che assorbe maggiori risorse sul mercato e quindi ha una capacità competitiva.
Nel giorno del Natale di Roma viene presentata l'ambita Coppa dalle grandi orecchie qui in Campidoglio. Quanto rammarico c'è nel non vedere almeno un'italiana tra questi quattro club?
Beh, rammarico c'è tenendo conto che comunque la potenzialità di arrivare alla fase finale c'era e rimane, tenendo conto che abbiamo avuto un sorteggio non facile. Le tre squadre che hanno battuto le nostre italiane sono tutte e tre in semifinale, naturalmente con un po' più di capacità nell'essere competitivi, con un po' più di fortuna, per esempio il caso della Roma che naturalmente è uscita al sedicesimo rigore, e con un accoppiamento migliore probabilmente avremmo avuto squadre italiane, però bisogna accettare la legge del campo.
Eccoci con Antonio Matarrese, presidente della Lega Calcio. A giudicare dai tabloid inglese, Roma e lo Stadio Olimpico non sarebbero idonee per la sede finale di questa importante competizione. Come si sente di rispondere?
Ma gli inglesi nei nostri confronti hanno avuto sempre parecchia gelosia, parecchia invidia. Questo significa che noi siamo forti e loro ci invidiano proprio per questo. È una battuta, gli inglesi sono caratteristici per questo modo di affrontare un rapporto sportivo. Roma è stata abituata a questi eventi e noi siamo abituati a fare questi eventi, quindi diciamo che è una battuta sciocca.
Siamo con il direttore tecnico della Roma, Bruno Conti. Che emozione si prova ad ospitare un evento così importante nella sua città?
Io ringrazio il presidente presidente Michel Platini che mi ha dato questo incarico come ambasciatore. Io dall'inizio ho detto a questa finale ci sarò, sarei stato più contento se sarei arrivato come dirigente, però andiamo a vedere una partita.
Siamo con dottore Pino Capua. Dottore, che emozione si prova ad avere un avvenimento così importante nella città di Roma?
Ci rendiamo conto di quanto il calcio sia importante e di quanti valori riesca a muovere. Io spero solo che siano soprattutto valori positivi. Una città come Roma offre, credo, il meglio possibile al mondo e quindi Roma deve essere pronta ad accogliere tutti quelli che arrivano e tutti quelli che hanno le giuste aspettative da questa città.
Questa è un'occasione irripetibile per dare un'immagine migliore di Roma e dell'Italia intera.
Questa per il calcio è chiaramente irripetibile. Roma sarà una degna ospite di una manifestazione straordinaria. Credo che Roma abbia le caratteristiche migliori per poter rendere al meglio un omaggio allo sport più importante del mondo e soprattutto alla gente che ama questo sport.
Il presidente dell'UEFA, Platini, ha detto che saranno presenti alla finale 50 bambini delle terre d'Abruzzo.
Io credo che sia un momento importante dove anche un'istituzione come l'UEFA si muove e si muove in maniera forte, in maniera significativa per una tragedia, una disgrazia così grave dove tanta gente purtroppo sta soffrendo e purtroppo soffrirà, io spero, il meno tempo possibile, ma è una realtà nella quale tutti quanti si devono mettere nelle condizioni di dare un aiuto.
Grazie per queste interviste ad Andrea De Angelis e Patrizio Ciprari. Due telegrammi e chiudiamo. Castellani, da Avvenire da Milano. C'è una parola magica che ha usato Giancarlo Abete: grandi investimenti sul calcio inglese. Qui si parlava di soldi prima e si torna a parlare di soldi ora.
Beh, io però vorrei dire che sono assolutamente non d'accordo con Abete, perché il calcio inglese fa gli stessi investimenti che fanno le grandi squadre italiane. Ricordiamoci che nell'Inter ci sono giocatori che guadagnano più di 10 milioni di euro, così come nel Milan e così come l'Inter ha acquistato un nuovo allenatore solo esclusivamente per vincere la Champions, che ha un ingaggio annuo di 14 milioni di euro, cioè Giuseppe Mourinho, e questo è l'ingaggio che viene fuori per sua stessa ammissione.
Grazie a Massimiliano Castellani della redazione sportiva di Avvenire, buona settimana sportiva, ci sentiamo lunedì prossimo. 30
grazie
secondi, il telegramma di Antonio Menenti.
Anche se fosse che le squadre inglesi si impegnano nella stessa maniera monetaria, i risultati sono decisamente differenti. Questo è un messaggio da parte mia per le nostre squadre italiane.
Grazie per questo programma sportivo. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.